Allora, vogliamo aprire la parola di Dio in Matteo, capitolo 27. Leggiamo dal versetto 45 fino al versetto 56. Matteo 27, 45-56. Dall'ora sesta si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona. E verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: Costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, inzuppatala di aceto, la pose in cima a una canna e gli diede da bere. Ma gli altri dicevano: Lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo. Gesù, avendo di nuovo gridato, con gran voce rese lo spirito. Ed ecco, la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si schiantarono, le tombe s'aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. E usciti dai sepolcri dopo la risurrezione di lui, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, furono presi da gran spavento e dissero: Veramente costui era figlio di Dio. C'erano là molte donne che guardavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per assisterlo. Tra di loro erano Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. Amen. Ultimamente mi sto concentrando un po' su quello che è la croce di Cristo. Credo sia un elemento molto importante, non per quello credo solamente io, ma perché la parola di Dio sottolinea l'aspetto della croce come un elemento fondamentale per i credenti, è vero? Ci sono delle cose nella vita che noi impariamo e poi le lasciamo indietro perché c'è sempre da imparare di più su altre cose. Ma per quanto riguarda la parola di Dio, le verità che noi impariamo non sono verità che poi diciamo, boh, ormai la sappiamo, la lasciamo là. Ma sono verità che spesso richiamano la nostra attenzione. Sono quelle verità basi dove ogni giorno noi dobbiamo tornare per esaminarli perché c'è sempre qualcosa di nuovo e di profondo da esaminare. E una di queste basi credo che sia proprio la croce. Il titolo di questa mattina è proprio il messaggio della croce. In modo particolare mi toccava la passione di Cristo e in modo particolare come la sta raccontando proprio l'Evangelista Matteo. Racconta i minimi particolari di quello che è accaduto alla persona di Gesù. E tutto questo naturalmente nella nostra vita porta una grande gioia, ma al di là di una grande gioia, anche una grande consapevolezza. Questa mattina è stato letto, mi piaceva, il Salmo 40, no? Dove dice: non posso contare veramente tutti i beni che tu hai fatto per me. E vi devo dire, a volte non contiamo tutti i beni che il Signore veramente fa per noi. Eppure quando si va alla croce, vi devo dire, cari fratelli, che io voglio contare, voglio vedere quelli che sono i beni che il Signore ha fatto per me. La croce ci richiama a questo. La croce è un messaggio potente che ogni giorno nella nostra vita cambia qualcosa. Abbiamo una consapevolezza in più. Ed è interessante perché non solo per noi, ma anche per quella persona che è sincera di cuore, che si avvicina alla croce, capisce l'importanza di quel sacrificio, il valore unico di quel sacrificio. Ma voglio concentrarmi un attimino su di noi. Naturalmente non potremo dire tutto e non voglio dire che il messaggio della croce è solo quello che diremo questa mattina, ma come ho detto prima, sono tanti i messaggi che noi troviamo alla croce. Ma fateci caso in quello che abbiamo letto. Nel versetto 55 viene detto, Matteo racconta, che c'erano delle donne che guardavano da lontano. C'erano molte donne che seguivano Gesù, ma queste donne guardavano da lontano. Ieri Manuel ha fatto una gara di scacchi e c'erano tanti genitori davanti a noi. Beh, tutti i genitori erano interessati a vedere le mosse che i figli facevano e volevano gustarsi tutte le mosse. Peccato che poi il maestro ha detto uscite tutti fuori perché sennò disconcentrati, no? Ma quando noi andiamo a vedere la recita dei nostri figli, quando noi andiamo a vedere lo spettacolo a cui siamo interessati, beh, noi prendiamo i primi posti perché non vogliamo perderci nemmeno uno dei minimi particolari. E mi piaceva perché in Giovanni viene descritto un altro particolare, un altro gruppo di persone, compresa la mamma di Gesù. Giovanni capitolo 19, versetto 25, viene detto: presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa, e Maria Maddalena. E poi dice quello che Gesù disse a Giovanni. Mi ha fatto riflettere anche questo particolare. Beh, non possiamo mantenerci sempre distanti, lontani dalla croce, pur servendo il Signore Gesù. Attenzione, non voglio fare delle comparazioni e dire questi sono spirituali e quelli non sono spirituali, ma mi rendo conto che comunque il Signore, quando si parla della croce, ci chiama ad avvicinarci e a dire, vedi, per comprendere il messaggio della croce ti devi avvicinare. Se vuoi gustare tutti i particolari e far sì che questi particolari ti portino all'adorazione e a comprendere il valore di quel sacrificio, beh, ti devi avvicinare. Devi capire. E io vi devo dire che leggendo questo passo ho detto sì, voglio capire. E voglio dirvi, fratelli, seguitemi, seguiamo la madre di Gesù, la sorella, Maria Maddalena e gli altri. Seguiamolo in questo tragitto e avviciniamoci un po' alla croce e vediamo che sta succedendo. Ed è molto bello. Perché? Perché succede qualcosa che non è mai successo. Un primo aspetto, noi vedremo tre aspetti questa mattina. Il primo aspetto qual è? È che per tre ore ci furono delle tenebre fitte, dice la parola di Dio. E lo dicono tutti gli evangelisti. Un secondo aspetto che vediamo è il grido di Gesù. O possiamo dire le grida di Gesù. Per due volte ha gridato. E non sono grida perché gli sono stati conficcati i chiodi. Quando anche sicuramente Gesù, in quanto anche uomo, beh insomma, i chiodi conficcati nelle mani e nei piedi sicuramente erano molto dolorosi, come erano dolorose, era dolorosa la corona di spine, le frustate e quanto altro. E poi un terzo aspetto che vediamo è la reazione, o meglio una nuova dispensazione avvenuta dopo la morte di Gesù Cristo, che ha portato ad una reazione. E perciò vogliamo guardare innanzitutto questo. Allora, prima di tutto vediamo le tenebre fitte. Perché mi colpiva questo particolare? Beh, insomma, uno dei grandi problemi di chi predica è avvicinarsi alla parola di Dio e dire questo è un messaggio che posso predicare, mi voglio preparare. Invece dovrebbe essere, Signore, cosa mi vuoi dire? È vero? Non solo insegnare agli altri, ma Signore, cosa mi vuoi insegnare? Naturalmente, fratelli, non sto dicendo che chi predica parte sempre con questo pensiero, assolutamente no. Però mi rendo conto, almeno personalmente, che mi trovo a volte a combattere contro questa cosa, no? E vi devo dire, una delle cose che dicevo, Signore, cosa mi vuoi dire? È bello. Mi sono detto, come fa il Signore, alla fine delle sue ore, stiamo parlando in poche parole dell'ultimo momento, forse dell'ultima ora, si sta parlando di tre ore di buio, ma Matteo ci espone quello che è successo proprio alla fine, prima che il Signore Gesù gridasse, ci dice, ecco, mancano forse, è stata mezz'oretta, un'oretta, e mi sono detto, come ha fatto? Perché il Signore in quei momenti si è preoccupato ancora di dare, attraverso questo episodio, attraverso la croce, un forte messaggio. E l'oratore non è solamente Gesù. Questa mattina non ci soffermeremo solamente sulle grida che Gesù ha dato, ma ci soffermeremo sui diversi oratori. Finanche la terra è stato uno di questi oratori. Finanche la terra in questo passo sta dando un grande messaggio. Sapete, mi sono chiesto, ma per tre ore c'è stato tenebre fitte? Voi avete mai vissuto un momento, qualche ora, qualche mezz'ora, qualche minuto di tenebre fitte? Mamma mia, cosa facciamo? La prima preoccupazione è cosa facciamo? Nonostante abbiamo cellulari che si accendono e robe varie, però le tenebre fitte sono brutte. Anzi, vi devo dire che le tenebre fitte ci portano poi a riflettere. Veniamo assaliti da tanti pensieri. Ma qui si sta parlando di tenebre fitte, dice, in tutto il paese. Cioè, come se la terra stesse dicendo, voi che fino adesso non avete ascoltato vi dovete fermare. Vi dovete fermare. E perché? Cos'è accaduto? Io riflettevo nella mia vita. Come mai il mondo si deve fermare? Come mai il mondo ha dovuto per forza subirsi queste tre ore di buio totale? Qual è il messaggio che ha voluto dare la Terra? Sapete quanto dura un'eclisse? Leggevo su internet che dura massimo 4 minuti e 7 secondi. Siccome ci sono sempre gli scettici che dicono sicuramente sarà stata un'eclisse, è capitato, è stato un caso. Beh, un'eclisse dura massimo 4 minuti e 7 secondi, leggevo su internet, poi se ci sono altre informazioni non lo so. Ma il Signore ha fermato per tre ore la luce. E qual è il messaggio che voleva dare? Quale messaggio possiamo prendere da questo momento buio? Vedete, in Giovanni capitolo 1 Gesù viene definito la luce che è venuta in questo mondo. E questo è importante. Vi è capitato, cari fratelli, di stare insieme a delle persone che voi amate, e di non sfruttare quel tempo, di essere superficiali nei momenti in cui state insieme, di non tener conto dell'importanza di passare quei momenti con quelle persone, e poi a un certo punto, quando vengono a mancare, ci cade il mondo addosso. Il popolo di Israele non sta assistendo alla morte di una persona qualsiasi, ma sta assistendo alla morte di una persona che si è largamente interessata a ogni piccolo problema che loro avevano. Problema fisico, problema di demoni, problema di morte, tanti problemi. Voi immaginate chi vive quelle situazioni. Adesso ci troviamo a vivere insieme a Susi e a Vito questo episodio di Susi. Sinceramente io immagino la sofferenza, il dolore che sta passando Vito, è vero? Voi immaginate il dolore che vediamo qua. Il dolore che Gesù sta passando e che Dio sta dicendo al mondo: rendetevi conto di quello che state facendo. La luce è venuta in questo mondo e voi la state rifiutando. Io vi devo dire, è venuto spontaneo pensare ai miei figli, è venuto spontaneo pensare a quanti ci frequentano. Forse ci siamo allontanati troppo da questa croce, eppure diciamo, è vero, è tutto giusto. Forse non ci rendiamo conto che queste tre ore di buio il Signore sta dicendo: fermati, fermatevi, riflettete. Voi state dicendo alla luce: non mi interessa niente. Non vi rendete conto che queste tre ore di tenebre vi stanno dicendo: voi stessi siete tenebre e non vi rendete conto. È vero, sta succedendo proprio questo. Il messaggio della croce è forte. Vuole fermare le persone. Come si può andare avanti così? Come si può rimanere a distanza e dire: va bene, non è successo niente, un altro giorno poi tutto finirà? È un giorno che non può essere dimenticato, questo. È un giorno nella storia dove i nostri cuori si devono fermare a riflettere e dire: possiamo andare avanti ancora in questo modo? Possiamo rimanere senza luce? Qui vediamo naturalmente che quando la luce viene a mancare vediamo due aspetti. Uno stato materiale, veramente in quel momento ci fu del buio terribile in tre ore. Ma vediamo anche uno stato spirituale, ecco il messaggio della croce. Ecco la terra che diventa l'oratore, il grande predicatore di quel momento e dice il grande messaggio, predica il grande messaggio da parte di Dio. La terra che dice: attenzione, voi prima di tutto siete tenebre. È interessante, stamattina sono stati cantati dei canti, ma anche nelle preghiere detto: noi eravamo morti nei nostri falli, nei nostri peccati. La scrittura in molti passi della parola di Dio ci dice che noi eravamo spiritualmente morti. Questo buio ci ricorda proprio questo. È come se il Signore in quel momento avesse voluto dire: ricordatevi, voi spiritualmente siete morti e state mandando via la luce. Non è questo quello che succede ancora adesso? Tutto finirà, si andrà ancora nelle nostre case e dire: va bene, abbiamo ascoltato un altro messaggio. Ma il mondo ti sta dicendo: attenzione, tu sei ancora nel buio totale. Tu sei ancora nel buio totale. Queste tre ore di buio vogliono dire al mondo che il mondo giace nelle tenebre, che il mondo stesso è diventato tenebre, che le persone sono tenebre senza Dio. Ed è bello perché nella scrittura vediamo che non solo ci parla di un aspetto spirituale, non cito i versetti perché non voglio essere lungo, non solo ci parla di un aspetto spirituale, eravate morti, no? Ci parla di una morte, la morte ci parla oltre che della separazione anche del buio totale nella nostra vita, no? Dell'assenza proprio di vita, e noi eravamo così davanti a Dio spiritualmente. Ma ci parla anche della residenza, l'uomo senza Dio risiede nel buio, e questo è quello che in quel momento il messaggio forte del Signore vuole dire. Voi senza Cristo dimorate nel buio. Un versetto che dice: il popolo che stava nelle tenebre ha visto una gran luce. Dov'è che stava? Mi faceva riflettere, no? Qual era la sua residenza? Qual era la nostra residenza? In quel momento il Signore sta dicendo: qual è la tua residenza? Dove risiedi tu? Nel buio o nella luce? E non solo, dice anche il cammino, ci parla della residenza, ci parla del cammino dell'uomo che cammina nelle tenebre. Gesù parlò loro di nuovo dicendo: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre. Ah, ma oh, è una cosa che riguarda tutti allora, eh? Guardate che grande messaggio. La croce. Sapete, questi tre aspetti che vedremo, che stiamo vedendo, sono molto importanti. Perché il primo aspetto ci mette a conoscenza che essere tirati fuori da una situazione di buio totale, di tenebre totale, quando si è legati spiritualmente, quando si è legati nella vita, nella dimora, nel cammino, mica è semplice. Voi avete mai visto qualcuno che si è liberato da solo dalla droga, ad esempio? Avete mai visto qualcuno che si è liberato dal peccato da solo e ne è uscito vittorioso? Ne vediamo di religiosi sbattere la destra contro il muro, ma non ce la fanno. Allora la terra dice: ti rendi conto di questo legame? Ti rendi conto di questa realtà, una realtà spirituale che ha condizionato, condiziona la tua vita, la tua permanenza, la tua residenza, il tuo cammino, e non solo. Vedete la scrittura cosa dice? In quel momento il mondo stava dicendo: anche i tuoi desideri. Dice in Giovanni 3,19: il giudizio è questo, la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce. I desideri, è cambiato tutto. Perché oggi delle persone non si convertono? Eppure dicono è vero. Perché oggi i nostri figli fanno ancora finta di niente? Perché si guarda da lontano questo sacrificio e non ci soffermiamo su quel momento di buio, che è la vita di chiunque non conosce ancora il Signore, che sta vivendo in quel buio, che sta camminando nelle tenebre, che sta desiderando le tenebre. Ma il Signore dà una chance. Ancora in quel momento noi vediamo che il Signore non si ferma. Allora vedete il grande messaggio: le tenebre. Questa è la condizione di ogni essere umano. Noi abbiamo cantato: il Signore ci ha liberato. Cari fratelli, io credo che noi dobbiamo cogliere ogni minimo particolare. Andiamo alla croce insieme alla mamma di Gesù e alle altre donne, quella donna Maddalena che è stata liberata da 7 demoni. Andiamo alla croce di Gesù e cominciamo a percepire le verità che vengono predicate. Quel buio, possibile che ci lascia indifferenti? A noi credenti quel buio ci porta a dire: Signore, grazie perché non facciamo più parte di questo. Grazie perché Tu ci hai liberati. Un secondo aspetto sono le due grida che Gesù dà nei versetti da 46, nel versetto 46 e versetto 50. Beh, innanzitutto non è un grido di paura. Forse qualcuno dice: beh, ma forse Gesù aveva paura? Aveva paura della morte, sapeva che stava morendo, che stava aspirando? No, non è un grido di paura. Noi leggiamo in Giovanni capitolo 12, versetto 27, lo leggo io, dice: ora l'animo mio è turbato, Gesù che parla ai discepoli, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. Beh, Gesù ha sempre detto: io sono venuto per morire. Questo è il ministero che Gesù è venuto a compiere. Naturalmente quando ci troviamo nel Getsemani che sta pregando, Gesù sta dicendo: Signore, Padre, se c'è un'altra soluzione per pagare la tua giustizia, ecco, allora fa che avvenga. Ma non c'era altra soluzione. Gesù ha dovuto pagare proprio in questo modo. E mi faceva riflettere perché il grido di Gesù è stato un grido molto forte. Gesù che dice: Dio mio, Dio mio, e vedete i particolari. Perché mi ha abbandonato? Nella scrittura, quando vediamo che Dio abbandona qualcuno, per quale motivo Dio abbandona le persone? E a volte ha abbandonato anche il popolo di Israele, no? Tra virgolette, naturalmente, è stato sempre il suo popolo. Quando lo abbandona? Quando c'è ribellione. È vero? È ridicolo. Avete mai visto voi nella scrittura che Gesù è stato ribelle? Allora immaginate Gesù. Voi sapete in che modo Gesù, Dio, opera, agisce verso i suoi servi? A un certo punto vedete tutto il contrario, perché Gesù sta pagando per i nostri peccati. E Gesù su quella croce sta gridando, sta dicendo: Dio, perché tu mi hai abbandonato? Eppure non sono stato ribelle, no? Poi ancora dice: te ne stai lontano. Questo è già ripeto. Ancora una volta nella scrittura vediamo un particolare. Quando il Signore diceva: state lontano da quelli che sono lebbrosi, come se fosse un lebbroso, la lebbra ci parla del peccato. E Gesù dice: ma io non sono un lebbroso, o meglio, io non sono un peccatore, eppure tu mi stai lontano, Dio. Padre, tu mi stai lontano. Senza soccorrermi, come se non mi conoscessi, come se fosse un estraneo. E poi ancora il quarto aspetto dice: senza dare ascolto alle mie parole, alle parole del mio gemito, come se io fossi un peccatore. Tutto questo mi ha riportato un po' a riflettere sul popolo di Israele. È vero, credo che qualche volta Israele poteva fare questa preghiera, ma al di là di Israele anche noi potremmo fare questa preghiera, è vero. Molte volte noi siamo ribelli al Signore, allora diciamo: ci meritiamo. Io ho visto persone che a un certo punto, anche credenti, che a un certo punto sono passate attraverso delle prove e hanno detto: fratello, io me lo merito. Non sono stato sempre obbediente al Signore. Poi naturalmente questa è una cosa personale davanti al Signore. Però vedete, è vero, Israele molte volte meritava, il Signore non gli dava ascolto, perché era peccatore. Il Signore molte volte si comportava nei confronti di Israele come se non lo conoscesse. Quando pensiamo noi ai 70 anni che ha passato in esilio, cosa vediamo? Che il popolo prega, ma il Signore non lo sta ascoltando. In quel momento doveva pagare una punizione. Ma qui stiamo parlando di Gesù. Gesù alla croce sta gridando, dice: Padre, perché tutto questo? Ma naturalmente Gesù sapeva molto bene il motivo di questa grande sofferenza. Però vedete, sta portando a noi a fare questa considerazione. Sta portando a noi a dire: Signore Gesù, perché hai pagato, hai compiuto tutto questo per noi? Cari fratelli, la cosa toccante di questi passi, sapete qual è? È che comunque Gesù è arrivato fino alla fine, fino alla fine. Non si è fermato, fino alla fine è arrivato. E infatti noi leggiamo, è stato anche letto questa mattina, Gesù si è caricato dei nostri peccati. Noi sappiamo che tutto questo è accaduto perché Gesù si è caricato dei nostri peccati. Ma allora se noi fossimo andati su quella croce, beh, io credo che si accostava appieno quanto Gesù ha gridato: perché mi ha abbandonato, è vero? È vero, perché a noi ci avrebbe dovuto abbandonare. Da noi avrebbe dovuto stare lontano, e non solo. Ma vediamo che Gesù ha pagato per i nostri peccati. In Isaia 53,4 rispecchia proprio quanto stiamo dicendo. E in Ebrei 9,28 dice ancora: Cristo è stato offerto una sola volta per portare i peccati di molti. Questa è stata la sofferenza del Signore Gesù. Ma questo era un grido che avrebbe dovuto aprire gli occhi, cari fratelli, vedete? Io sotto quella croce vedo proprio questo. Dico: va bene, 3 ore di buio mi avrebbero dovuto portare alla riflessione e dire: forse non ho considerato bene l'opera di Gesù Cristo. Mi devo fermare un attimino. Ma quel grido era forte, era un grido straziante, era un grido di stop. Perché ci fa capire molte cose. Vogliamo leggere nel Salmo 69, versetto 20? Sono delle parole che il salmista scrive, sono parole profetiche che parlano di quel momento in cui Gesù è stato crocifisso. È Gesù che sta pagando per i miei peccati, per i nostri peccati, cari fratelli. Si aspettava qualcosa che non era possibile, che noi non potevamo dare. Vedete cosa dice? Versetto 20. L'oltraggio m'ha spezzato il cuore e sono tutto dolente. Ho aspettato chi mi confortasse, ma invano. Ho atteso dei consolatori, ma non ne ho trovati. È vero. Quando passiamo attraverso dei momenti bui, noi gridiamo. E cosa ci aspettiamo? Qualcuno che ci venga a dare una mano. Qualcuno che ci aiuti. Qualcuno che abbia pietà di noi. Quel grido doveva portare le persone a dire: Signore, grazie perché stai facendo questo per me. E invece molte volte, ancora oggi, ci sono persone che, sapete cosa fanno? Lo prendono in giro. In quel momento ci sono persone che lo stanno prendendo in giro. Invece che dire: Signore, grazie perché stai facendo questo per me, ci sono degli uomini che dimostrano la loro cecità. Allora il primo predicatore chi è? Il mondo, che sta dicendo: avete cacciato via la luce. Il secondo predicatore chi è? È il Signore Gesù, che sta gridando: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Io sto pagando per i vostri peccati e Dio si dovrebbe allontanare da voi. Invece si sta allontanando da me perché me ne sono caricato io. C'è un terzo oratore. Il terzo oratore, sapete qual è? Sono le persone che gli stavano intorno. Ha fatto riflettere. Vediamo tre particolari. Versetto 48. E subito uno di loro... versetto 47. Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, inzuppatela di aceto, la pose in cima a una canna e gliela diede da bere. Ma gli altri dicevano: lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo. Come si può? Davanti a una sofferenza vediamo un altro messaggio: l'incredulità, la malvagità dell'essere umano. Un'incredulità, una malvagità che si trova nell'intimo dell'uomo, anche di fronte al mondo che ti dice: non sta morendo una persona qualsiasi, anche di fronte a quel grido che dice: non sta pagando per i suoi errori, per le sue colpe, ma per le nostre colpe. Questi uomini cosa fanno? Odono, ma non capiscono quello che dice Gesù. Adesso tu cosa fai? Stai udendo? Stai capendo il messaggio che il Signore ti vuole mandare? È mai capitato che i figli, a volte, quando diciamo qualcosa, non ci sentono, no? Come? Ma io ho capito! Odono quello che non vogliono dire, sono distratti. Eppure il mondo si è fermato per 3 ore. Però non voglio sentire, non voglio sentire. Odono ma non capiscono. Chi sta chiamando? Sta chiamando Elia? L'importante è parlare a volte. Ecco perché, cari fratelli, per cogliere particolari, mettiamoci insieme a queste donne, avviciniamoci a quella croce e diciamo: qual è il messaggio che tu mi vuoi dare? Stiamo attenti, apriamo le nostre orecchie, perché un giorno risponderemo proprio sulla base di quanto abbiamo ascoltato, perché la salvezza viene dall'udire. Vedete com'è importante? Questi uomini erano distratti, non gli interessava niente. È un giorno come tanti altri, è una persona come tante altre. E un secondo aspetto che vediamo qual è? Subito, la prontezza. Mamma mia! Le persone non sono mai pronte a fare delle cose, ma guardate come sono pronte a fare il male. Guardate come sono pronte a prendere in giro, no? Quando si parla di Dio, subito quest'uomo cosa fa? Prende dell'aceto. Sofferenze sopra sofferenze. Ma Gesù non beve di questo aceto. L'aceto che a volte riempisce anche i sensi, ma Gesù dice: no, io assaporerò fino in fondo il peso, la condanna di questo peccato. Ma subito, la prontezza. Quanto siamo pronti a dire: Signore, non ci interessa niente? Quando siamo pronti a prenderci in giro, a prendere in giro l'opera di Dio? Beh, questo non lo diciamo a parole, ma rifiutare Cristo vuol dire prendere in giro il sacrificio che Lui ha compiuto. E questi uomini ancora non capiscono. E un terzo aspetto che vediamo, altri dicevano lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo. Sapete che mi faceva riflettere, mi faceva pensare? Un po' a quelli che giudicavano, o al metodo di giudizio dei profeti, no? Un metodo di giudizio dei profeti qual era? Aspetta, lascia, non fare niente. Tanto se è vero, sicuramente si verificherà quanto il profeta ha detto. E così anche queste persone facevano anche sapientoni, facevano anche i conoscitori della parola, facevano i giudici davanti al vero giudice, davanti all'agnello che stava morendo per i suoi peccati. E noi oggi cosa facciamo? Oh, quanto siamo bravi a giudicare quando si parla della parola di Dio, quanto siamo bravi a mettere tutti i puntini alla parola di Dio, tutte le virgole alla parola di Dio. Ma lì su quella croce Gesù stava morendo per queste persone. Un terzo aspetto, molto velocemente, vediamo una nuova dispensazione. È interessante, in quel momento ci sono stati quattro episodi unici, quattro episodi molto forti che hanno sconvolto tutta Gerusalemme, tutto Israele. Uno è quello delle fitte tenebre e poi leggiamo ancora l'altro, è la cortina che si squarciò dall'alto fino a terra. E non solo, il terremoto e i morti che risuscitarono, i credenti che dormivano, in poche parole, che risuscitarono, che andarono nella città santa, che i parenti li videro. Che shock, che episodio incredibile. Ma cosa è successo? Questa è una garanzia. Vedete, vediamo le tenebre nel cuore dell'uomo e a causa di queste tenebre, a causa di questo giudizio, Gesù sulla croce muore. Terzo aspetto, la garanzia di quello che ha fatto Gesù, la garanzia che abbiamo in quel sacrificio di essere salvati. E cosa vediamo? La resurrezione dei morti. Ma la cosa bella è che quando parla della cortina, la cortina dice del Tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra tremò. Quando si parla della cortina, noi sappiamo che la cortina del Tempio separava, era questo telo spesso, che separava il luogo santo dal luogo santissimo. Ma la cosa che mi piaceva è che dice si squarciò dall'alto in basso, perché chi ha aperto le porte è Dio. Fece riflettere quando Gesù dice a Nicodemo, Nicodemo, la salvezza viene dall'alto, questa salvezza è venuta dall'alto. Ci troviamo in una nuova dispensazione, un nuovo periodo, le cose sono cambiate. C'è la possibilità di uscire definitivamente dal buio delle nostre tenebre. C'è la possibilità di dire, Signore, non voglio che quel sacrificio sia inutile, ma voglio abbracciare quel sacrificio perché so che tu sei morto per me. E la garanzia qual è? La resurrezione. Mi ha fatto molto riflettere. La terra ha tremato, qualcosa è cambiato. I morti sono risuscitati. Questo è quello che un giorno farà il Signore quando ci chiamerà nel cielo, quando Lui ritornerà. Questa è la nostra garanzia. Loro sono ritornati nella tomba, ma Gesù Cristo è risorto una volta e per sempre. E cari fratelli, davanti a questi simboli noi cosa facciamo? Beh, non accostiamoci con superficialità. Contiamo, cari fratelli, contiamo tutti i beni che Lui ha fatto per noi. Rendiamoci conto veramente di quanto il Signore è stato grande, di quanto il Signore è stato meraviglioso, paziente, è arrivato fino alla fine, ma io non me lo meritavo. Ricordiamoci che Lui è risorto, ci ha dato una grande garanzia, è risorto dai morti. Non è come questi uomini che hanno sconvolto sicuramente i loro parenti quando li hanno visti. Immaginate un morto, un vostro parente morto che risorge, un mamma mia, no? Sono ritornati nelle tombe, ma Gesù non è ritornato nella tomba. Non è ritornato nella tomba. Però una parola anche a te, che ci ascolti. Vuoi rimanere ancora nel buio? Vuoi rimanere distante? Vuoi dire sì, è vero quello che il Signore ha fatto? C'è stato il centurione che dice alla fine, quando ha visto tutte le cose che erano accadute, ed è interessante, ha assistito personalmente, Marco lo specifica molto bene, al secondo grido di Dio, come ha aspirato, come ha reso il suo spirito, no? A un certo punto dice, vedendo come Gesù Cristo ha gridato, disse,
costui veramente è figliuolo di Dio. Un'affermazione meravigliosa, unica. La Bibbia non ci dice se il centurione si è convertito, non lo dice. Però a fronte di tutto quello che è successo, nessuno può dire lui non era Gesù, lui non è morto per me. Ma attenzione, se il centurione non si è ravveduto veramente, un giorno andrà all'inferno. Però, perciò, cari amici, riflettiamo su questo. Non stiamo lì. Il Signore ha fermato la terra per 3 ore. Il buio, c'è stato un buio totale. Vuole dirti fermati, vuole dirti ascolta, vuole dirti è ora di prendere una decisione. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.